Allora, vogliamo aprire la parola di Dio nel Evangelo di Giovanni. Capitolo 2. Conosciamo sicuramente bene questa storia che stiamo per leggere. Capitolo 2, da versetto 1 a versetto 11. Giovanni capitolo 2, da versetto 1 a versetto 11. Dice così la parola del Signore. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non hanno più vino». Gesù le disse, «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori, «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua, che era diventato vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse, «Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu, invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero. Ebbene, cari nella grazia, ecco che ciascuno di noi, dopo quando abbiamo letto, possiamo mettere la nostra fede sempre di più nella persona meravigliosa del Signore Gesù, di cui anche questa mattina è stato letto nel Salmo 8. Ebbene, nel capitolo 1 l'evangelista Giovanni inizia con nel principio, è vero? Quindi Giovanni colloca il verbo, cioè la parola, cioè in Dio, presentandone la preesistenza eterna, l'intimità di vita con il Padre e la sua natura divina. E sappiamo che in un preciso giorno ha lasciato il cielo dove notte e giorno veniva adorato dagli angeli, prendendo un corpo e venendo in mezzo agli uomini in questo mondo di tenebre. Quindi l'Eterno, dice nel capitolo 1, versetto 14, si è fatto tempo. È qualcosa sicuramente di molto alto, è vero, che non si riesce a comprendere la bellezza, la grandezza di questo fatto straordinario. Abbiamo letto nel capitolo 2, versetto 1, quindi questo fatto, e vediamo prima di tutto il contesto, in contesto in cui avviene tutto questo, è vero? Quindi qui ci sono delle nozze, c'è un matrimonio, quindi possiamo dire che è una festa importante, è vero? Una realtà che ci porta nella Genesi capitolo 2, versetto 24, dove ci parla della famiglia, dell'uomo che si unisce alla donna. Non vogliamo parlare di matrimonio, non è questo lo scopo, ma vogliamo vedere un po' il contenuto, quello che il Signore ci vuole dire, principalmente in questo brano. In questo testo, in questa festa, ci sono diversi personaggi coinvolti. Abbiamo letto che c'è la madre di Gesù, c'è Gesù e i suoi discepoli, ci sono dei servitori, c'è il maestro di tavola e c'è anche lo sposo, in modo, diciamo, esplicito, e c'è anche la sposa sicuramente. Come abbiamo letto, il brano presenta come primo personaggio in questa festa non Gesù, ma la madre di Gesù. Questo mi faceva pensare un attimo, perché solo dopo anche Gesù e i suoi discepoli vengono invitati. Questo ci fa capire, mi faceva capire, che l'invitato di questi sposi, l'invitato principale di questi sposi non era Gesù. Quindi possiamo dedurre che questo matrimonio inizia con un elemento mancante, ed è quell'elemento che leggiamo in Ecclesiasti capitolo 4 versetto 12, dove ci viene detto che la corda, è vero, in questo matrimonio non era a tre capi, ma solo di due capi, quindi mancava il Signore. La scrittura ci ricorda nel libro dell'Apocalisse che un giorno il Signore sarà protagonista, sarà Lui stesso lo sposo, dove si celebreranno le nozze, dice, dell'agnello. Ma qui non è il protagonista in questo matrimonio. Sicuramente gli sposi conoscevano bene la madre di Gesù, come abbiamo letto, e sicuramente anche molto meno Gesù, visto che la madre era anche in qualche modo impegnato in questa festa. A un certo punto dice nel versetto 5 che comandava ai servitori. Ma perché Gesù compie questo miracolo? È vero, questo primo dei suoi miracoli, lo leggiamo nel versetto 11. Perché lo fa in questo contesto, in questa festa di nozze? È forse casuale? Lo fa perché è capitato? Lo fa perché c'è molta gente, molti invitati in quell'occasione? Lo fa per questo? Sicuramente non è per questo motivo, ma piuttosto perché, cari nella grazia, il matrimonio è un momento importante, le nozze sono un momento importante, che non è, come sappiamo, l'invenzione dell'uomo, ma è stato istituito dal Signore. Quindi il matrimonio lo troviamo nei primi due capitoli della Genesi, che sono i capitoli in cui il Signore getta le fondamenta, su cui si basano tutte le verità. Quindi il matrimonio e la famiglia, come sappiamo, è la base della società, e quando la società va male, come sappiamo, perché le famiglie, è vero, il matrimonio va male. Quindi la presenza di Dio, è vero, nel matrimonio è molto importante, fondamentale, perché in ogni matrimonio, vogliamo o non vogliamo, fatto in modo superficiale o con cognizione di causa, il Signore è presente. È vero, il Signore è presente. Che tu lo inviti o che tu non lo inviti, Lui è presente. Ma non è sufficiente che Lui sia presente. È presente come semplice, può essere presente come semplice invitato, ma c'è bisogno che Dio, che Lui compia un miracolo. Che Dio compia un miracolo nella vita di una coppia, nella vita di una famiglia, nella vita di una persona. Di che miracolo stiamo parlando? Quale tipo di miracolo il Signore ha fatto in questa festa? Abbiamo letto che appena è iniziato la festa, quindi un matrimonio appena iniziato, e già manca il vino, è vero. Già è iniziato a mancare del vino. Ed è la prima cosa, come abbiamo letto, che viene messo in evidenza in questa festa. Nonostante c'era un maestro di tavola che avrebbe dovuto occuparsi di questo elemento importante. E sappiamo attraverso la scrittura che il vino è una figura della gioia, di allegrezza. Nel libro dei Giudici, come nei Salmi, ci dice che il vino rallegra Dio e il cuore dell'uomo. E la gioia, come sempre sappiamo attraverso la scrittura, è un frutto dello Spirito Santo. Questo ce lo dice Galati 5, 22. È venuto a mancare il vino. Questo ci mostra, cari nella grazia, come la gioia di questo mondo dura poco. È vero. La gioia nell'uomo naturale dura poco. Possiamo avere anche le persone più esperte nella nostra vita, più autorevoli nella nostra vita, persone quindi di questo tipo davanti a noi, sopra di noi, quindi nella nostra vita, come in questa occasione un maestro di tavola, possono esserci dei scienziati sopra di noi, possono esserci dei psicologi intorno a noi, davanti a noi, ma non potranno mai e mai capire il vero bisogno e trovare la soluzione alla tristezza dell'uomo. E quindi una gioia che non puoi mai condividere, è vero? Il non credente, chi non ha il Signore nella propria vita, non potrà mai condividere la sua gioia perché non c'è. Che tristezza quindi la vita senza il Signore, come noi un tempo abbiamo provato, è vero? Che tristezza la vita matrimoniale senza la gioia del Signore, pure era una festa, è vero? Era una festa e noi lo vediamo e noi spesso, anche prima di conoscere il Signore, non vedevamo l'ora delle feste, perché come sappiamo nel mondo si cerca di fare sempre più feste, è vero? Feste nelle piazze, nei locali, feste nei parchi, nelle case, feste importanti o anche meno importanti, pensando che porta gioia negli uomini. Qual è e chi ha? Ecco, la soluzione. Qual è e chi ha? Ed è la soluzione di questo. La soluzione non siamo noi, cioè i credenti, in questo caso Maria, è vero, che ha cercato in un certo modo di intervenire, ma la soluzione è sempre il Signore, perché il Signore non ha bisogno di suggerimenti, è vero, di essere chiamato all'attenzione o che gli stabiliamo i modi o i tempi di intervento. Quando facciamo così è perché? Perché a volte succede questo. Non conosciamo bene il Signore, non conosciamo bene i caratteri di Dio, non conosciamo bene la volontà di Dio. Nel versetto 2 abbiamo letto che è venuto a mancare il vino. La madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? La mia ora non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. A volte succede questo nella nostra vita, che interveniamo in modo sbagliato, è vero, mentre noi siamo chiamati a fare tutto quello che ci dirà e non a discutere, non a sindacare, perché i pensieri, è vero, del Signore, dice la Scrittura, sono più alti nei nostri pensieri. In che modo il Signore interviene perché sia una festa dominata dalla gioia, caratterizzata dalla gioia? Prima di tutto, come abbiamo letto, il Signore interviene attraverso dei servitori. È vero, dei servitori possiamo essere ciascuno di noi, ognuno di noi. È vero, perché il Signore si vuole servire di noi. Questo è un grande, ricordarci, cari nella grazia, che è un grande privilegio essere strumenti di benedizioni nelle mani del Signore. Noi vediamo in più parti dove questi servitori fanno un compito molto importante, sono privilegiati. A un certo punto, dice la Scrittura che c'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Quindi abbiamo in questa sala di cerimonia dei recipienti vuoti, non utilizzati, erano dei recipienti, ci viene detto, di pietra, potevano, dice, i recipienti erano sei di numero, potevano contenere in totale circa, ho fatto un calcolo, tra i 5 e i 600 litri. Quindi questi recipienti ci ricordano che cosa? Ci ricordano che il cuore dell'uomo è vuoto. Erano di pietra e ci ricordano questi recipienti che il nostro cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. Questi recipienti, il numero di questi recipienti ci ricordano che siamo imperfetti, perché il 6 è il numero dell'imperfezione, è il numero dell'uomo. E poi questi recipienti ci ricordano che cosa? Che hanno bisogno di essere riempiti, di essere nell'abbondanza. Gesù disse loro: riempiti d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Perché Gesù fa riempire quindi i recipienti d'acqua? Sappiamo che l'acqua, è vero, disseta ed è figura della parola di Dio prima di tutto, ed è quella che disseta la nostra anima, il nostro cuore duro, il nostro cuore che era arido, è vero, asciutto, in cui versava. I recipienti furono riempiti, dice, fino all'orlo. Anche questo non è qualcosa di scontato, è vero. Furono riempiti fino, dice la scrittura, fino all'orlo, cioè fino al massimo di quello che potevano contenere. Questo vuole fare il Signore nella nostra vita. E vediamo che questi servitori fanno questo, è vero. Voglio anche sottolineare questo aspetto di questi servitori, che loro riempiono questi recipienti fino a loro. Questo è anche un servizio a cui noi siamo stati chiamati a fare, quello di riempire fino all'orlo il cuore dell'uomo. In che modo? È vero, attraverso per esempio la predicazione, la costanza della parola che deve essere predicata. Poi disse, attingete e portatene al maestro di tavola. Ed egli glielo portarono. I servitori non dovevano attingere da qualche altra parte, ma sempre a quell'acqua, a quella fonte, e non a un'altra fonte, è vero, un'altra acqua, è vero, o attingere ad altri pensieri. A volte succede questo, è vero. Dal momento in cui noi predichiamo magari la parola, insegniamo alle persone, è vero, la parola di Dio, poi succede che ci deviamo. Loro dovevano attingere sempre a quell'acqua, a quella fonte che è la parola di Dio. Cari nella grazia, per avere un vino buono, ho letto un po', mi sono informato un po', ci vogliono un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi, quindi un tempo abbastanza lungo. Mentre il vino che Gesù trasforma non proviene da una vigna, non proviene dall'uva, ma dall'acqua, qualcosa che non si è mai visto e sentito prima, è vero, che fatto straordinario, è vero, il Signore, oltre a manifestare la sua grandezza, manifesta la sua onnipotenza. Il Dio eterno è venuto ad abitare in mezzo agli uomini, è vero, e fa conoscere agli uomini la sua grandezza, la sua meravigliosità di cui si è parlato anche prima. Quindi qualcosa di sovrannaturale, qualcosa che andava proprio, possiamo dire, contro la legge della natura. E la scrittura sottolinea che il vino, se avete fatto caso, era buono, è vero. Non era un vino, è vero, fatto in un certo modo, ma il vino, dice, era buono, perché il Signore ci vuole dare non delle cose di scarto, non delle cose in qualche modo, ma delle cose buone. Dice la scrittura, le cose migliori, perché dice Giacomo 1,17, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazioni né ombra di mutamento. E la dimostrazione che il vino era buono, prima di darlo agli invitati, è vero, non solo, è vero, noi dobbiamo credere per fede, ma il Signore ci fa anche possiamo dire toccare con mano, è vero, essere razionale, è vero, prima di darlo ai invitati è passato, dice, dal maestro di tavola. Quindi il maestro di tavola era il responsabile dell'organizzazione delle feste. Oggi si usa, vabbè, viene chiamato con il nome maître in certo senso, e che faceva anche un po' da sommelier. E poi, come abbiamo letto, lui ha dato l'ok, è vero, proprio una garanzia. E poi ci viene detto che lui, il maestro di tavola, non conosceva la provenienza. Anche questo è qualcosa di veramente straordinario, perché la scrittura non dice, non mette mai le cose, diciamo, una frase così a caso. Mentre ci viene detto che i servitori sapevano bene la provenienza perché avevano attinto l'acqua. Quindi anche qui ancora qualcosa per questi servitori, servitori che riempiono, è vero, questi recipienti fino all'orlo d'acqua, questi attingono e portano al maestro di tavola, ma poi ci viene detto anche riguardo a questi servitori, e questo è il bello, carino, la grazia, servire il Signore, perché quando noi serviamo il Signore e lo serviamo con costanza, con fedeltà, è vero, Lui non ci lascia nell'ignoranza, ci rivela delle cose straordinarie. Questi sapevano, dice la scrittura, da dove proveniva quel vino. E vediamo come il maestro di tavola, nonostante tutto, non sapeva da dove proveniva questo vino, quindi non conosceva la provenienza, non ha cercato di alterare il prodotto. Anche questo ci mostra la fedeltà di questo maestro di tavola. Perché? Perché nel modo in cui ha ricevuto il vino da questi servitori, lo ha distribuito senza manometterlo, o farlo manomettere. E questo non è scontato, perché di solito, per esempio nell'antica Grecia, e non solo nell'antica Grecia, il maestro di tavola aveva il compito di tagliare il vino con l'acqua. E come dicevo, chi faceva questo è perché era una persona infedele, è vero, dice la scrittura, su cui c'è il giudizio del Signore. Così leggiamo in Isaia capitolo 1 versetto 21 e 22, dice, lo leggo io, dice: come mai la città fedele è diventata una prostituta o una infedele? Nel versetto 22 dice: il tuo vino è stato tagliato con acqua. E poi a un certo punto il maestro di tavola continua, chiamò lo sposo, è vero, il suo compito non era finito, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serva prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Carina la grazia, il Signore, come sappiamo, può ogni cosa, è vero, nulla gli è impossibile, come abbiamo letto in questa storia, e quando lasciamo operare il Signore c'è abbondanza nella nostra vita. Questa è l'opera che il Signore vuole fare, vuole manifestare nelle nostre vite, vuole manifestare sui caratteri, riempire di gioia le nostre vite, la nostra famiglia, il nostro matrimonio. Allora potremo sì festeggiare. Qualsiasi momento della nostra vita sarà una festa. Isaia 12:13 dice: voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. Quando noi attingiamo alle acque con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza, è perché stiamo attingendo alla parola di Dio. Stiamo andando al principio della parola del Signore. Allora nulla, è vero, quando noi andiamo al principio, nulla smuoverà la nostra vita. E come anche in Prima Giovanni capitolo 1, e termino, dice così, anche qui inizia Giovanni dicendo, dal versetto 1 fino al versetto 4, dice così: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Vedete questi servitori che portano quest'acqua, è vero? Perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Quindi questa condividere, questa gioia, è vero? E poi dice, queste cose vi scriviamo perché? Perché, dice, la nostra gioia sia completa. Che il Signore ci benedica. Amen.
Possiamo passare qualche minuto di ringraziamento per quello che abbiamo ascoltato? È stato detto che il Signore ha riempito fino all'orlo questi recipienti, ma saranno più grandi.